Partirei in realtà dal chiederti qualche delucidazione in merito proprio all'accordo di associazione tra UE e Ucraina che, come dire, è stato definito da più parti come, cioè, un accordo di fatto neocoloniale, cioè, appunto, se potessi delucidarci un po' sui contenuti di questo accordo di associazione, poi passiamo invece alla questione della bocciatura da parte dell'Olanda.
Sì, l'accordo di associazione tra Unione Europea e Ucraina è stato firmato nel 2014 dal governo che si è imposto nel febbraio di quell'anno con quello che, insomma, non può essere definito altrimenti che un golpe, che appunto sostituì il governo precedente che invece, dopo aver per anni in qualche modo trattato con Bruxelles, di fronte a appunto l'inasprire da parte dell'Unione Europea delle clausole contenute in questo trattato, che giustamente avete definito neocoloniale, rifiutò, no, la firma nel ottobre-novembre del 2013, scatenando una piazza Euromaidan che inizialmente, diciamo, era piena di manifestanti che erano scesi a protestare non solo contro il no alla firma del trattato di associazione, ma anche, come dire, per motivi legati a una crisi economica che l'Ucraina sta vivendo ormai da molti anni, oltre che contro appunto il carattere corrotto, autoritario e del governo di allora, ma in generale della classe politica nel suo insieme. Subito quella piazza fu egemonizzata e poi, come dire, controllata totalmente da forze nazionaliste, ultranazionaliste, apertamente neonaziste, che hanno in qualche modo eliminato i settori un po' più democratici o comunque spontanei della protesta e hanno appunto dato il via a un'escalation che portò con il sostegno da parte degli Stati Uniti e anche in parte all'inizio dell'Unione Europea al colpo di Stato parlamentare del febbraio del 2014. Quindi il nuovo governo appena insediato, una tra le cose che fece inizialmente fu proprio, no, la firma di quel trattato che di fatto sottopone l'Ucraina a una sorta di inclusione all'interno dello spazio economico, commerciale e politico dell'Unione Europea, però senza naturalmente entrare a far parte dell'Unione. Tra l'altro su questo all'inizio c'erano state molte promesse da parte di Bruxelles, invece poi, anche per come sta andando la situazione in Ucraina, la guerra civile, la repressione contro la dissidenza di sinistra o comunque non nazionalista, l'Unione Europea ha un po' allentato, no? Ha rimandato sine die una possibile adesione di Kiev all'Unione Europea. Però naturalmente è interessata a includere il paese nel proprio spazio economico e commerciale e di pari passo col Fondo Monetario Internazionale di fatto ha, come dire, legato una serie di prestiti, di finanziamenti a Kiev che ha le casse vuote in parte per il crollo dell'economia e anche naturalmente per le spese che il regime ucraino sta sostenendo per quella che viene chiamata nel paese l'operazione antiterrorismo, cioè questo assedio militare che ormai dura appunto da diverso tempo contro i territori dell'est del paese, il Donbass in particolare, che si sono costituiti in repubbliche popolari e appunto non ne vogliono sapere di rientrare sotto l'autorità del nuovo governo golpista. E come dicevo, appunto, un po' come è già successo per i paesi del fronte mediterraneo, no, all'interno dell'Unione Europea e per l'Irlanda, prestiti, agevolazioni in realtà sono legate a una richiesta di ristrutturazione assai selvaggia del sistema economico del paese. In particolare ciò che si vuole imporre sono una serie di privatizzazioni del settore energetico, no, in particolare di quello legato al gas, ma anche la svendita di ciò che rimane di proprietà pubblica o statale per quanto riguarda le miniere, l'acciaio e altri settori che naturalmente interessano assai le multinazionali europee e occidentali. Si chiede anche un aumento, ma questo è già stato varato dal governo di Kiev, delle tariffe elettriche e del gas che in Ucraina, bene o male, fino a qualche tempo fa erano calmierate. E questo naturalmente in un paese che vive quella crisi che prima dicevo tremenda e che è in guerra con una parte del suo territorio, naturalmente sta già provocando ripercussioni sociali molto, molto gravi.
Cioè, in qualche modo diciamo che il contenuto comunque di questo accordo ripercorre un po' la strada di quello che è stato l'allargamento orientale dell'Unione Europea, che ha interessato i paesi come appunto in realtà la Romania e la Bulgaria, con però il fatto che non c'è l'inclusione di fatto, e quindi anche dal punto di vista della millantata, no, libera circolazione, che poi è quella specie di cavallo di Troia che viene utilizzato per in realtà promuovere politiche appunto di neoliberalizzazione selvaggia di questi paesi, in questo caso non c'è nemmeno, benché, come dicevi tu, se ne sia invece lungamente parlato, cioè questa promessa di cittadinanza, democrazia, libertà di movimento sono state, come dire, i vettori ideologici con i quali si è voluto mascherare appunto un accordo di matrice in cui si apre completamente il paese ai capitali occidentali, fondamentalmente.
Sì, di fatto era questo anche che aveva frenato il governo precedente, il presidente Yanukovych, non perché fossero particolarmente, come dire, ostili alle relazioni con l'Unione Europea. Di fatto il governo che c'è stato in carica fino al golpe del febbraio 2014 voleva tenere, diciamo, il piede in due staffe, cioè voleva continuare ad avere relazioni economiche privilegiate con la Russia, ma anche aumentare, no, lo scambio commerciale e il legame con l'Unione Europea. Il problema è che a un certo punto l'Unione Europea, come dire, è andata oltre e quindi ha preteso appunto la consegna chiave in mano dell'economia del paese, a danno naturalmente dei settori popolari e poi naturalmente anche di altri settori, no, industriali, produttivi. Di fatto il modello è sempre lo stesso, come già ricordavi, no? Aprire il paese all'economia europea, alle imprese europee, distruggere la produzione locale per inondare il mercato locale di prodotti provenienti appunto in particolare, diciamo, dalla Germania e dai paesi dove appunto Berlino ha in questi anni, no, costruito la propria rete produttiva, e questo naturalmente con un danno molto molto grave per la già debolissima economia dell'Ucraina.
Passando invece appunto alla questione più attuale della bocciatura dell'accordo di associazione da parte degli olandesi, appunto nel tuo articolo fai una interessante analisi dei vari fattori che hanno influito a tuo avviso su questa espressione appunto popolare. Quali sarebbero secondo te questi?
Beh, sicuramente, diciamo, è un voto che va disaggregato, diciamo che c'è sicuramente un fattore preponderante che è il montare nell'opinione pubblica olandese, così come di fatto di tutta l'Europa centro orientale, centro settentrionale, di timori, paure legati all'arrivo di un alto numero di rifugiati, no? In qualche modo si è detto anche nella propaganda del referendum che l'apertura all'Ucraina in qualche modo sottintendesse una libera circolazione dei cittadini ucraini all'interno dell'Unione Europea. In realtà poi abbiamo visto che almeno stando alla versione firmata, no, nel 2014 non era esattamente così, però naturalmente nella propaganda del fronte populista e cosiddetto euroscettico che ha promosso il referendum queste argomentazioni hanno tenuto banco. Però c'è anche, diciamo, una critica, se non da sinistra, sicuramente proveniente da settori più progressisti della popolazione olandese, che, come appunto si diceva prima, già nel 2005 hanno rigettato la Costituzione europea, che poi di fatto è naufragata anche perché c'erano stati, no, altri in altri paesi, che appunto attacca questo trattato di associazione con Kiev, ma diciamo in generale la strada che ha intrapreso l'Unione Europea negli ultimi anni, perché di fatto demolisce il welfare, demolisce i diritti e le garanzie sociali che in alcuni paesi del nord Europa erano, diciamo, un po' più sviluppate, un po' più diffuse rispetto al nostro paese, e quindi no, diciamo, in molti hanno votato contro il trattato di associazione non tanto per motivi legati a questo trattato, ma per dare un segnale generale, no, appunto alla via autoritaria e liberista che ha intrapreso l'Unione Europea negli ultimi anni e che fino a qualche tempo fa sembrava dovesse demolire solo lo Stato sociale nei paesi cosiddetti PIGS, cioè quelli sottoposti al controllo della Troica, ma che poi negli ultimi tempi invece sta aggredendo in maniera molto molto rapida e dolorosa paesi che pensavano di essere un po' al riparo. In Olanda, così come in altri paesi del centro-nord Europa, da tempo, diciamo, c'è una critica da sinistra o comunque da settori popolari che appunto non si fa problemi a partecipare anche a campagne di questo tipo, che però insomma era detto nell'articolo, va detto per come dire, non prendere lucciole per l'antenna, comunque è stato no, egemonizzato da questo partito legato appunto a settori xenofobi populisti, che invece spinge apertamente per un ritorno alla cosiddetta sovranità nazionale, soprattutto alla sovranità fiscale e monetaria, e che quindi ha attaccato questo trattato di associazione per mettere in difficoltà e il governo olandese e naturalmente l'impianto complessivo delle istituzioni europee.
Sì, poi in realtà appunto c'era un interessante articolo di Lia Sheva su questa rivista online che si chiama Leftist, in cui si riproponeva in sostanza anche quello che stavi dicendo tu, cioè questa diciamo discrasia totale tra gli interessi ovviamente dell'elite europea, ucraina, russa, e in realtà le esigenze appunto delle persone stesse che si trovano ad essere oggetto poi fondamentalmente di questo genere di riforme che vengono pronate da queste oligarchie. Probabilmente, come dire, la scelta anche tra integrazione transnazionale e invece chiusura su una sovranità rafforzata in casi come questo si rivela, come dire, una domanda che in entrambi i casi non ha una risposta positiva fondamentalmente per le persone che vivono sul territorio. Cioè,
sì, ci sono due questioni. Una è che di fatto nell'Unione Europea, che è già un'istituzione dal carattere antidemocratico, no? Non c'è nessun rapporto tra le istituzioni di governance, la Commissione Europea, il Consiglio, la Banca Centrale e il consenso popolare, quindi questo legame è già stato deciso nella, come dire, Costituzione di fatto, non c'è quella come dire formale, ma ne esiste una di fatto che rappresenta anche dai trattati, che hanno tutti un carattere coercitivo, e questo già, come dire, la dice lunga sulla caratteristica dell'Unione Europea. Ma poi di fatto le politiche, diciamo, dell'Unione Europea spesso non vengono sottoposte appunto al consenso popolare. È successo poche volte in alcuni paesi, e di fatto ogni volta che all'interno dell'Unione Europea si va al voto attraverso un referendum, attraverso, diciamo, elezioni politiche legate a momenti particolari della vita, no, dell'Unione Europea, la bocciatura è assicurata, e questo insomma anche qui il rapporto tra le popolazioni, anche con diversi punti di vista, con no, identità diverse dal punto di vista programmatico, emerge chiaramente. L'altra questione è che appunto non ci si può lamentare che le popolazioni si esprimano contro l'integrazione no, continentale, se da anni integrazione vuol dire aumento del peso e del potere delle oligarchie, aumento delle politiche liberiste, demolizione del welfare, demolizione dei diritti. È chiaro che a un certo punto, no, integrazione viene associata in realtà come peggioramento della qualità della democrazia e peggioramento delle condizioni di vita, quindi questo, come dire, è qualcosa che non è da imputare alle popolazioni che vanno al voto e che vengono descritte come egoistiche o come appunto no, rinchiuse all'interno di un ritorno alla sovranità nazionale, alla politica monetaria precedente, che, come dire, non è esattamente il progresso che ci si aspetta, però è responsabilità piena delle élite, delle oligarchie di questo continente, che insomma no, hanno governato l'integrazione in una maniera che ha un carattere antipopolare, antidemocratico.
Come ultima cosa ti volevo chiedere invece la questione, cioè un rimando insomma alla fantomatica questione Brexit, cioè appunto in che modo secondo te, o per quanto appunto anche altri commentatori hanno espresso, questo no olandese potrebbe avere una specie di effetto domino nel contesto appunto di un'Unione Europea in cui le spinte centripete sembrano essere sempre più forti?
Sì, sicuramente, diciamo, c'è un effetto, perché appunto in qualche modo l'Olanda è uno di quei paesi in cui le argomentazioni legate anche all'ingresso nell'Unione Europea erano simili a quelle utilizzate dall'elite, da quella parte dell'elite britannica che tuttora caldeggia, no, la permanenza dell'Unione Europea, dentro l'Unione Europea però in cui si prende o si lascia ciò che si vuole, cioè in qualche modo un'alleanza, un'internità, geometria variabili. E quindi questo, come dire, incide molto, no, sul referendum che in Gran Bretagna fino ad ora è stato abbastanza sottotono, no? Si diceva soprattutto che avrebbe prevalso l'astensionismo, era sull'astensione di massa che speravano anche i partiti maggiori di centrodestra e centrosinistra olandesi. In realtà poi, anche se per soli 2 punti percentuali, no, il quorum del 30% in Olanda è stato superato. Sicuramente in Gran Bretagna anche la diffusione delle notizie legate al coinvolgimento del Premier Cameron nei Panama Papers e di altri esponenti dell'attuale governo ha ulteriormente aumentato l'attenzione e l'indignazione rispetto a un governo che appunto sta usando, diciamo, il referendum del 23 giugno per rafforzare in realtà le proprie posizioni di fronte a un paese che appunto, diciamo, comincia a essere abbastanza recalcitrante, no? A stare dentro un'alleanza per motivi opposti: da una parte perché ci sono settori economici dell'elite, soprattutto della piccola e media impresa, che dall'Unione Europea ci stanno rimettendo in molto e quindi in realtà sperano in un recupero del rapporto privilegiato con gli Stati Uniti e con i mercati che questo aprirebbe. Ci sono poi settori legati ai sindacati, a un pezzo del Partito Laburista, anche organizzazioni di sinistra più radicali, che invece, appunto, come in qualche modo è successo anche in Olanda, attaccano l'internità e quindi voteranno a favore della Brexit proprio per il carattere antipopolare, antidemocratico che l'Unione Europea ormai sta assumendo su tutti i fronti. Quindi anche lì, diciamo, finora era abbastanza caratterizzato dal disinteresse della gran massa degli elettori, probabilmente, e la vittoria del no in Olanda e poi la diffusione delle notizie legate al coinvolgimento di Cameron nei Panama Papers potrebbero portare al voto settori dell'elettorato britannico che appunto sono soprattutto schierati a favore della Brexit. Quindi vedremo quanto per questo, insomma, si tradurrà in realtà a giugno.